Mi veniva in mente, pensando al mio titolo, che San Tommaso d'Aquino diceva che l'uomo nella conoscenza prima comincia a conoscere gli effetti e solo in un secondo tempo e per ultimo conosce le cause, i principi. Ecco, questo convegno arditamente inizia con i principi, cioè inizia quindi con l'ontologia, che di solito e anche nelle opere di Rosmini verrebbe dopo. Rosmini, difatti, da ragazzo, da giovane, a somiglianza di Hegel, di Fichte, di Schelling, si era subito buttato negli studi della ontologia, anche lui, per contrastarli. Poi si è accorto però che gli mancavano tante condizioni per poter trattare queste cose. Ed ecco qua che è ricominciato da capo, nel pensiero di Schelling ha iniziato con la filosofia regressiva che cominciava a fargli conoscere l'ordine delle conoscenze e i principi delle conoscenze, per poi arrivare ai principi ontologici dell'essere. E questo gli è successo verso gli ultimi 10 anni della sua vita, in cui finalmente si sentiva finalmente pronto per poter trattare questi temi. Devo anche dire, dirò poco di quello che ho preparato, ma per dare un'idea, devo anche dire che oggi, dopo tutta l'effusione dell'ermeneutica, se ricordate che agli inizi, dopo gli anni 50 e dopo Freud, la psicanalisi e l'interpretazione, l'ermeneutica era arrivata a conglobare quasi tutte le scienze. Gadamer, che tra parentesi è venuto anche a parlare da noi, e dopo l'ermeneutica stranamente è iniziato il discorso sull'ontologia. Però l'ontologia odierna ha due campi che quasi non si riconoscono. Mentre in teologia ha preso tutto un percorso abbastanza dinamico e attivo e legato alla tradizione della metafisica, oggi l'ontologia è diventata una cosa un po' miserrima. Si parla ad esempio di ontologia dello sport, di ontologia della cucina, dell'ontologia della montagna, cioè tutto è diventato ontologia. Direi che si potrebbe dire che l'ontologia, come la sentono adesso, e soprattutto nella filosofia analitica, è equivalente a quello che Rosmini chiamava le singole filosofie, cioè quindi le filosofie che vanno in cerca dei principi primi, ma entro l'ambito della materia che curano, e invece l'ontologia che va a cercare i principi primi dei principi primi particolari, quindi gli ultimi principi. E siccome tutte le altre scienze si fondano sulla ontologia, e l'ontologia non si può fondare su altre, perché è il principio dei principi, il fondamento dei fondamenti, il compito dell'ontologia è anche trovare il principio che la giustifica. Quali sono i campi in cui si riduce per Rosmini l'ontologia? Sarebbero questi tre, cioè la teologia razionale, la cosmologia e la psicologia. Ricordate Kant, io, Dio e il mondo. Kant li aveva scartati come possibilità di indagine, Rosmini, con una sfida verso il kantismo, invece tratta negli ultimi anni proprio questi tre campi. Altra cosa, col titolo di teosofia, Rosmini voleva indicare che questo studio porta la ragione umana, pur rimanendo sempre sul terreno del metodo filosofico, a vedere in Dio la suprema causa e ultimo fine delle cose. Suprema causa e ultimo fine. Ricordate che, come con San Tommaso, Rosmini distingue tra principio e causa. Cioè Dio con la Trinità è principio delle tre persone, invece perché le altre persone sono uguali a Lui. Invece come causa l'effetto è diverso da Dio e quindi per il mondo adopera il termine causa. Proprio perché si tratta di esercizi della ragione, la teosofia di Rosmini sarà non soprannaturale, come l'antropologia soprannaturale, ma razionale. Vuol dire che il ragionamento si svilupperà osservando rigorosamente il metodo filosofico. E allora che cosa c'entra la teologia qui, razionale o poi di altro tipo? La teologia, compresa la rivelazione, per Rosmini è di suggerimento, cioè per arrivare alla soluzione dei problemi dell'ontologia è come se la rivelazione dicesse: prova questa strada. E provandola filosoficamente Rosmini la trova illuminante, quindi gli è servito come suggerimento per un percorso filosofico che non aveva ancora avuto una soluzione. E noi ricordiamo che durante tutto l'idealismo tedesco il problema era l'unità dell'uno coi molti, cioè proprio il problema dell'ontologia. Ontologia dunque per Rosmini è discorso di ciò che si vede nella natura stessa di tutto l'ente in relazione con le sue parti. Quindi tutta la totalità dell'ente in cui sa dare a ogni parte il suo posto rispetto al tutto. E cos'è la totalità dell'ente? Il finito e l'infinito. Uno è il molteplice, parziale e totale, relativo e assoluto, contingente ed eterno, principio e termine. Cioè l'essere per Rosmini ha un'ampiezza enorme. E pensate oggi a tante neuroscienze in cui hanno ridotto tutto il sapere solo alle cose fisiche e materiali. Cioè, se non hanno materia e movimento, non se ne deve neppure parlare, perché non ha senso. Per Rosmini vuol dire restringere l'essere, che è così vasto, finito e infinito, restringerlo a un guscio e quindi andare incontro a tantissime contraddizioni. Allora Rosmini dice che il suo è un tentativo umano di aprire il seno profondo dell'essere, di contemplare l'eterno specchio dell'essere, dove tutte le altre scienze trovano il fondamento ultimo e la loro definitiva collocazione. Io ovviamente adesso non dirò tutte le cose che avevo preparato, perché io pensavo agli atti, che penso poi si faranno, e quindi l'ho fatto, però dirò qualcosa di questa teosofia che secondo me oggi potrebbe essere feconda per lo sviluppo del pensiero, così come pensa anche il professor Coda, che su questi campi ha non solo approfondito lui, ma ha aiutato tanti studenti ad approfondire questo campo. Una cosa interessante è quello che Rosmini chiama l'uovo metafisico. L'uovo metafisico vuol dire che noi, qualunque cosa pensiamo come esistente, come essere, possiamo pensarlo solo come idea. Cioè di ogni cosa, anche dei sentimenti che abbiamo, per noi diventano esistenti queste cose se ci mettiamo l'essere, cioè l'esistenza, che per Rosmini è l'uomo con la sua intelligenza, perché le cose di per sé stesse non sono intelligibili. Diventano intelligibili quando incontrano un intelletto umano. E l'intelletto umano cosa fa? Gli presta loro l'essere. L'essere che è nella forma ideale, cioè come idea. Quindi noi tutto ciò di cui abbiamo conoscenza come esistente, lo abbiamo sempre entro quest'uovo metafisico che è l'essere ideale, la madre di tutte le conoscenze. E particolare interessante è che quando una cosa contingente entra sotto forma di idea e diventa conoscenza, non solo per noi esiste, e quindi in un certo senso noi gli diamo l'esistenza a questa cosa che noi pensiamo, ma acquista i caratteri dell'idea. Quindi se io ho in mente il fiammifero che ho acceso per la sigaretta, se mi è diventato un'idea, quello durerà nella mia idea per sempre, cioè io l'ho rivestito di un qualche cosa, di un'esistenza che supera il tempo e lo spazio. Ed ecco allora perché mondo metafisico, cioè il mondo del pensiero è un mondo metafisico nel senso che eternalizza tutto, cioè porta tutto al di fuori del tempo e dello spazio e li rende immortali. In questo senso Rosmini condivide l'idea di Platone che le idee sono immortali e che l'essere è l'unica cosa che non cambia mai. Questo pensiero, da quando mi è sembrato di averlo capito, per me è stata una grande rivelazione. Una grande rivelazione perché indica come l'intelligenza dell'uomo può veramente far sue le cose e renderle esistenti. Ma si può dire, allora Rosmini è un idealista, cioè l'esistenza gliela dà con le idee. Ecco, per Rosmini c'è il sentimento, il quale a sua volta deve essere, per essere conosciuto da noi, deve entrare nell'essere ideale, se no non ha neanche lui esistenza. Le cose comunque esistono perché dovendo esistere con una intelligenza e non essendo loro intelligibili, ci deve essere l'intelligenza di Dio. E questa è una delle prove dell'esistenza di Dio. Quindi le cose esistono in due modi. Esistono, dice Rosmini, in Dio, nella mente di Dio, e in Dio sono Dio. Ed esistono poi in se stesse, e noi quando gli diamo l'essere a queste cose che già esistono per gli altri, ma non per noi, esistono anche per noi. Un altro spunto interessante di Rosmini è l'ontologia triadica e trinitaria. Rosmini in un certo senso si vanta di essere forse il primo che ha avuto questa grande intuizione. Cioè per lui l'essere, che è insieme uno e molteplice e che esiste nelle più svariate realtà, può dare la spiegazione del suo essere uno e molteplice attraverso tre forme che comprende tutte le cose possibili e immaginabili, sia quelli che esistono, sia quelli che noi possiamo immaginare. E quindi, secondo lui, tutte le realtà, i pensieri, perfino gli assurdi, eccetera, devono essere espressi sotto una di queste tre forme, che sono la forma ideale, cioè sotto forma di idea. Anche lo zero può avere un'idea, cioè come idea ha una sua forma che è la forma ideale. E così pure il reale e il morale, cioè tutte le cose devono e si possono essere raccolte non nelle 10 categorie di Aristotele, le quali categorie per Rosmini sono solo ciò che si può predicare dei reali contingenti, quindi della sostanza, non neanche categorie di Kant, che sono intellettuali e quindi non oggettive, ma attraverso queste tre forme dell'essere. E per la soluzione di queste tre forme dell'essere, Rosmini gli è giovata proprio la memoria del mistero della Trinità. Mistero che lui ha poi nella teosofia, gli dedica tantissime pagine e su cui ritorna parecchie volte. Io lascio stare questo discorso della Trinità, che Bellelli mi aiuterebbe in questo, mi pare che sia il problema del movimento dinamico all'interno della Trinità, quella che chiamate pericoresi, ecco. Che Rosmini invece la chiama circumcessione delle tre forme dell'essere, in cui dimostra che l'unico Dio, Dio Padre come soggettività assoluta, trasmette tutto se stesso come oggetto, cioè come conoscenza nel Figlio, e Padre e Figlio trasmettono tutto loro stessi nello Spirito Santo, che diventa quindi il tratto di unione di loro. Altra cosa interessante per Rosmini è la catena ontologica. Catena ontologica che è stupenda, cioè lui vede tutta la storia dell'universo, dagli inizi fino agli ultimi termini, come una specie di storia dell'amore, così come l'aveva concepito Dio nel creare. E quindi fa vedere attraverso 12 anelli tutto il percorso della realtà, come poi si dovrebbe nel piano di Dio sviluppare. Quindi iniziamo ad esempio con una parte soprannaturale, il principio, che è Dio Padre, il Verbo, lo Spirito Santo che discende dai due. Il principio, lo Spirito Santo a sua volta diventa causa finale del movimento interno della Trinità. E poi il Verbo invece diventa per il mondo causa esemplare, cioè perché è guardando nel Verbo, nell'esemplare, che Dio trae fuori il mondo. E poi abbiamo, c'è una dinamicità, quindi, o continuità tra gli enti che insieme costituiscono la catena ontologica o catena dell'essere. E quindi in questa continuità di azione entica che scorre eternamente in Dio, da Dio esce come effetto nel mondo, dal mondo risale a Dio come sublimazione del causato. Ecco, questi 12 anelli ci ricordano in sostanza anche il cammino di San Tommaso, quando in tutta la sua Summa Teologica, volendola riassumere, la Summa Teologica consiste in una prima creazione, quindi in un exitus poi da Dio, cioè il mondo esce da Dio per poi ritornare a Dio. C'è quindi un exodus, poi c'è un cammino e poi c'è un ritorno a Dio. Ancora importante, Rosmini riprende la causa ontologica dell'esistenza di Dio di Sant'Anselmo. La riprende correggendola in un certo senso. E quindi punta sull'idea dell'essere. L'idea dell'essere è un'idea che viene prima delle sensazioni e quindi è a priori. Una volta che ha avuto le conoscenze, che è stata applicata nel mondo, ci si accorge che nessuna cosa nel mondo, compreso il soggetto, adegua l'idea dell'essere. Ma l'idea dell'essere è un'idea, ha bisogno di una mente reale, adeguata all'idea, e quindi ecco la prova ontologica, cioè ragionando sull'idea dell'essere si deve, si arriva a dovere ammettere la necessità dell'esistenza di una mente che possegga questa idea. E questa è la mente di Dio. Ancora, altra cosa importante, oggi si discute molto sul fatto se c'è una prima intelligenza sul mondo oppure non c'è questa prima intelligenza. Bene, Rosmini su questo è chiarissimo. La prima causa del mondo è un intelletto. Sono parole sue. Il Dio non è una potenza infinita cieca, ma una infinita intelligenza. È una intelligenza creatrice, una potenza creatrice, una eterna intelligenza in atto permanente, oppure una realtà intelligibile per se stessa. Il fatto poi che ci sia questa prima intelligenza porta ovviamente a tante altre conclusioni che sono bellissime, come li porta lui. Se è stato creato il mondo, ad esempio, con intelligenza, il mondo ha un ordine, perché chi è intelligente non fa le cose in un modo disordinato, fa parte dell'intelligenza fare l'ordine. Se il mondo è stato creato da una prima intelligenza, c'è anche un fine di tutte le cose e del mondo, perché un essere intelligente non crea mai senza alla cieca. E quindi tutte quelle teorie che mettono il caso come causa produttrice del mondo dovrebbero fare i conti con questa teoria. Ma c'è anche un'altra cosa importante che adesso mi veniva in mente, ma mi è sfuggita. Lasciamolo perdere. Ah, ecco, è quella, studiando un po' le scienze cognitive odierne, molte volte trovo che quando non sanno risolvere un problema, portano in ballo l'evoluzionismo, la legge dell'evoluzionismo. Ma l'evoluzionismo cos'è? È un fantasma? È un'idea? È un qualcosa? Oppure un deus ex machina? Cioè, quando non si sa come risolvere le cose, si inventa una parola e con quella parola si vuole chiedere tutto. Cioè, quindi si vorrebbe giustificare ogni atteggiamento umano istintivo, questo è tipico delle neuroscienze, dicendo che l'evoluzionismo deve garantire il progredire della specie e deve progredire tante altre cose e deve conservare l'umanità. Ma ha intelligenza o non ce l'ha? È una persona o è? Quindi è un paravento che ha bisogno di qualche fondamento per poter essere celebrato. Un'ultima cosa che volevo dire, per stare nel mio tempo, è la ontologia agapica, di cui in teologia, a cominciare non solo da Coda, da Lorizio, da altri, si comincia a scoprire, in questo anche la scuola di Milano, Fernando Bellelli anche ha curato molto questo campo qui, cioè l'ontologia di Rosmini alla fine nasce nell'amore, perché è l'amore di Dio che dà vita a tutto il mondo e muore nell'amore, perché è nell'amore di Dio che si ricompone poi tutto il mondo. Da qui allora capiamo che Rosmini, scrivendo la Teosofia, aveva obbedito a ciò che il Papa gli aveva detto: tu devi condurre gli uomini con la ragione alla religione. Questo, oppure quello che Rosmini diceva a un amico: noi dobbiamo andare lontano, perché lontani sono andati gli uomini, e quindi dobbiamo andare a cercarli. E Rosmini si impegna a questi studi severi proprio nel tentativo di riagganciare una umanità che si stava allontanando. Questa apostolicità, questo spirito dovremmo averlo, prenderlo da Rosmini. In un momento, e termino, in cui verso la fine della psicologia, che è ontologia, cioè è trattato sull'io, Rosmini dice: ma questo dice, ma dice, ma qualche prete, tra poco, due minuti.
Monsignore, sta concludendo il documento, tra un attimo siamo da lei.
Ecco, si chiede, Rosmini dice: ma qualche prete, vedendomi fare questi studi qui, potrebbe dirmi: ma tu non devi andare a confessare, a fare la comunione, a dare i sacramenti, cosa c'entri tu con questi studi di psicologia? E lui dice, risponde dicendo: a me non importerebbe nulla, né degli studi di psicologia né di qualunque altro studio, ma siccome c'è uno che ci ha detto di amare il prossimo nostro come noi stessi, quando lo vediamo in qualche campo un po' disorientato, sentiamo il dovere e il compito di venirgli incontro.